Torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio con Newsbox e lo facciamo per andare a fare il nostro aggiornamento quotidiano sulla campagna vaccinale, sulla pandemia. Lo facciamo con un appuntamento che ormai potremmo dire fisso e lo ringraziamo per la sua disponibilità con il professor Emanuele Montomoli, professore ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare dello Sviluppo dell'Università di Siena. Buongiorno professore e ben ritrovato sulle frequenze di Nova Radio.
Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
Dunque, partiamo da quello che è il racconto quest'oggi sui quotidiani delle principali novità, ma intanto dai dati sul contagio. Ieri una giornata positiva per la città di Firenze, visto che per la prima volta dopo tanto tempo siamo tornati a zero decessi nella città fiorentina. C'è stato in realtà un lieve rialzo dei contagi rispetto a lunedì della settimana precedente. In generale però la campagna vaccinale sembra iniziare a dare davvero un segnale importante a livello appunto di dati. Cosa ci può dire?
Sì, senz'altro iniziamo a vedere i risultati di una percentuale di soggetti vaccinati importante, quindi ora, a parte il numero di ieri che speriamo insomma non si ripeta nei prossimi giorni, l'andamento in questo momento sembra essere un andamento confortante, un pochino migliore rispetto al passato. Poi, oltre alla campagna vaccinale, come abbiamo detto diverse volte, in questo momento abbiamo il favore della stagione, andando incontro alla stagione calda. Il virus e il coronavirus comunque non prediligono il caldo e quindi, diciamo così, la trasmissione è un po' più sfavorita. Vuoi anche dato dal fatto che comunque le persone in questo momento stanno vivendo molto all'aria aperta rispetto invece ai mesi passati, nei quali tolti i momenti di chiusura e di lockdown, comunque vista la stagionalità e visto il freddo, insomma, le persone vivevano più all'interno. Quindi in questo momento insomma abbiamo da ben sperare, però più che altro poi quello che ci conforta è vedere finalmente la percentuale di soggetti vaccinati in crescita e quindi diciamo così che ci possa far sperare anche di trovare presto quell'immunità di gregge tanto evocata dall'inizio dell'epidemia.
Non solo aumenta la percentuale di chi si vaccina, ma aumenta anche quella di chi si vuole vaccinare. In questi giorni si sono aperte le liste per i giovani, i giovanissimi, gli under 30 anche, soprattutto tra i maturandi c'è stato un boom di prenotazioni in questi ultimi giorni, oltre il 70% dei ragazzi prossimi all'esame è corso a prenotarsi, si legge oggi sul Corriere Fiorentino. La campagna, diciamo, di vaccinazione sotto l'aspetto comunicativo, dopo qualche prima fase, diciamo, un po' di difficoltà, sembra aver preso campo anche soprattutto tra i più giovani. Questo non è scontato.
Sì, questo conforta molto, perché vuol dire, se non altro, che le persone iniziano a percepire i benefici della vaccinazione e il rischio reale di questa patologia, mentre all'inizio diciamo così, soprattutto tra i giovani per l'appunto c'era stato un po' di scetticismo, tutti pensavano che comunque nei giovani la vaccinazione non fosse una pratica indispensabile, perché comunque questa patologia colpiva in maniera grave, sembrava in maniera più importante i soggetti anziani. Invece in questo momento questa tendenza sembra sia cambiata, anche i giovani percepiscono l'importanza di vaccinarsi e soprattutto percepiscono il fatto che solamente attraverso le vaccinazioni riusciremo ad uscire tra un po' di tempo da questa dannata epidemia, insomma, che ha condizionato gli ultimi anni della nostra vita.
Ecco, per quanto riguarda, ho fatto un accenno alla campagna vaccinale, si era parlato anche sulle nostre frequenze, anche con lei, di una difficoltà soprattutto sull'aspetto del vaccino AstraZeneca, che ha subito sicuramente una campagna pubblicitaria un po' a ribasso, per usare un eufemismo. È di ieri la notizia che si è letta anche sui siti di informazione, su Repubblica nello specifico, la proposta da parte della immunologa Azzari di non promuovere ulteriormente l'inoculazione del vaccino AstraZeneca per le donne giovani. Ecco, secondo, anche per quanto riguarda chi ha già fatto la prima dose, lo chiede chiaramente, è un appello che fa all'EMA. Secondo lei questa è una soluzione da portare avanti? Ci sono effettivamente i dati che ci fanno propendere per una scelta del genere che sia quella migliore, oppure magari si deve continuare invece a lavorare, anche visto la presenza ancora di tante dosi di AstraZeneca nei nostri hub vaccinali, a cercare di usare queste dosi presenti?
Sì, effettivamente quello che dice Caragiari, professoressa Caragiari, è proprio questo, chiede che l'EMA prenda, dia delle indicazioni e prenda una posizione precisa su questo, perché a suo avviso, ma insomma è condivisibile, ci sono dati scientifici che dicono che quei pochi effetti collaterali di questo vaccino sono quasi tutti concentrati in una corte particolare di persone, e quindi dice che siccome ci sono a disposizione anche altri vaccini in quella corte, magari facciamo gli altri vaccini e lasciamo i vaccini AstraZeneca invece dove questi effetti collaterali non sono. E questo ovviamente è un ragionamento molto logico fatto da una persona una addetta ai lavori, quindi molto dentro al campo, molto competente, e lei chiede semplicemente che l'EMA, cioè che l'ente regolatorio europeo, quello che dovrebbe dire, che dice, no? Che dovrebbe, ci dice cosa fare e che ci dà le linee guida, prenda una posizione precisa e magari valuti in maniera estesa questi dati che ci abbiamo a disposizione per poi dare un'indicazione precisa ai nostri servizi di vaccinazione del territorio. Purtroppo c'è una forte richiesta da parte della popolazione di chiarezza, no? Perché in questo momento, in quest'anno, io dico sempre ai miei studenti, in quest'anno abbiamo vissuto un paio di anni di medicina di guerra, passatemi il termine, anche se è poco bello, nel quale tutti hanno detto tutto quello che pensavano, giustamente, mi viene da dire, ci mancherebbe altro, e spesso ci siamo basati più su pareri laici, diciamo così, che su pareri scientifici veri. E quello che dice la professoressa Zari, dice semplicemente ci sono dei dati che dicono che vanno in una direzione, l'agenzia regolatoria scriva delle linee guida in quella direzione là, in maniera tale che anche chi si trova poi sul territorio a fare le vaccinazioni abbia delle indicazioni chiare su cosa fare. Lo trovo assolutamente condivisibile. Il fatto che AstraZeneca, che il vaccino di AstraZeneca abbia dato degli effetti collaterali diciamo concentrati ma non esclusivi in una classe di età, questo ovviamente ci deve far pensare, e anche in questo lo condivido, quindi che quella classe di età, siccome ci sono a disposizione in questo momento anche altri prodotti, magari è meglio procedere in quella classe di età con altri prodotti, senz'altro.
Diciamo che una comunicazione puntuale da parte di, diciamo, della scienza lascerebbe meno spazio anche ad interpretazioni laiche, se così si possiamo dire.
Sì, ma infatti, ma però ci si può far poco. Io vorrei vedere chiaramente la libertà di ognuno, può esprimere il proprio giudizio,
ci mancherebbe altro.
Però poi bisogna basarsi su dei dati oggettivi che ci sono, cioè se si legge in letteratura che 2 più 2 fa 4, bisogna fidarsi del fatto che 2 più 2 fa 4, e chi è nel ruolo di farlo, come in questo caso l'EMA o per l'Italia l'AIFA o le altre agenzie, enfatizzino al massimo il fatto che è stato dimostrato per l'appunto che questo 2 più 2 fa 4. E questo che si chiede, che lo chiede in questo momento Caragiani, ma che mi sento di poter dire lo chiede dall'inizio la comunità scientifica in generale.
Senta, con Vismederi state lavorando ad un vaccino anti-Covid italiano al 100%, ne abbiamo parlato anche nelle passate settimane. A che punto siamo nel lavoro di ricerca?
Allora, questa è una collaborazione che abbiamo con l'Università Statale di Milano, il gruppo del professor Bandi, il professor Zuccotti e la professoressa Epis. Noi siamo partiti con questo progetto in maniera, diciamo così, anche un po' scettica, perché comunque si tratta di far produrre l'antigene vaccinale, cioè la proteina S del SARS-CoV-2, in una piattaforma molto innovativa, cioè su un altro microorganismo che poi è una Leishmania tarantole. Praticamente queste leishmanie producono la proteina S e poi viene utilizzata come prodotto vaccinale. All'inizio eravamo partiti tutti per scommessa, e altro, questo gruppo di Milano ha molta competenza in questo settore, quindi avevamo chiesto a loro di produrre un lotto di queste proteine. Poi noi qui a Siena abbiamo immunizzato degli animali per vedere come reagivano, se sviluppavano anticorpi, e comunque anche dal profilo di sicurezza, cioè se questi animali poi insomma sviluppavano effetti collaterali o no. Sembra sia andato tutto bene fino ad oggi e sorprendentemente hanno sviluppato anche una risposta immunitaria di tutto riguardo, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Ora ovviamente anche gli studi di preclinica, cioè quelli in vitro e sugli animali, devono essere un po' completati, perché per ora abbiamo dato notizia di alcuni studi preliminari. Contiamo entro l'estate di completare gli studi di preclinica per poi passare agli studi sull'uomo in autunno, inverno del prossimo anno, e poi magari vediamo come andrà avanti nei prossimi anni. Noi non vogliamo dall'inizio, l'ho sempre detto, fare una corsa per arrivare primi, ma magari vogliamo fare una corsa per cercare di avere un ottimo prodotto nazionale per i prossimi anni, considerato che comunque questa epidemia sicuramente non ci lascerà nel giro di breve tempo. Purtroppo noi dovremmo convivere con questo virus che diventerà, che ormai è già insomma endemico nell'uomo, per i prossimi anni, e quindi per i prossimi anni avremo bisogno di vaccini, di tanti vaccini, di rivaccinazioni annuali e tutto quello che comporta questo, e quindi abbiamo bisogno anche di un prodotto nazionale per non dipendere poi dalla produzione di vaccini di altri stati. Speriamo di potercela fare, non siamo solo noi, chiaramente ci sono anche altri in Italia che stanno cercando di fare questo, e speriamo di arrivarci insomma.
Chiarissimo, un'ultima domanda, poi la lasciamo perché sappiamo che ha un altro impegno, la ringrazio ancora per la sua disponibilità. Un po' me l'ha già detto nella sua ultima risposta, questa è la prospettiva anche diciamo più a lungo termine. In realtà a breve termine si parla molto di nuove varianti, i vaccini attuali ci si domanda sono efficaci e ci lasceranno al sicuro nel prossimo diciamo come prospettiva nel prossimo autunno inverno, e soprattutto chi ha già avuto il primo ciclo completo di vaccini se dovrà tornare e quando ad avere anche la terza dose.
Allora, questa patologia, questa infezione, questo virus rimarrà endemico nella popolazione, e se, essendo un virus a RNA, cioè, sarà molto suscettibile a variazioni, come il virus dell'influenza, niente di nuovo. Quindi, come il virus dell'influenza annualmente muta, e quindi i medici di medicina generale, il sistema sanitario, la sanità pubblica comunque tutti gli anni ci dice di rifare la vaccinazione antinfluenzale, probabilmente lo stesso accadrà per il SARS-CoV-2. Questo virus muta, lo sapevamo dall'inizio, siamo partiti dal ceppo di Wuhan per passare poi alla variante inglese, sudafricana, brasiliana, indiana, ora ce ne sono altre ancora, ieri leggevo una variante peruviana, eccetera, ma è tutto nella norma. I virus a RNA mutano, questo lo sappiamo, non sono stabili e cambiano nel tempo, proprio nel passaggio da soggetto a soggetto, si allontanano sempre di più dal progenitore, dal primo virus originale. Quindi se noi consideriamo il primo virus originale, il virus di Wuhan, isolato a gennaio del 2020, già che a gennaio del 2021, cioè un anno dopo, abbiamo avuto ancora un virus relativamente simile, una sorpresa, perché comunque quello che ci aspettavamo era di avere un virus quasi completamente diverso. Il virus si sta allontanando dal suo ceppo originale, probabilmente un altro anno avremo un virus molto diverso, e quindi anche per i soggetti vaccinati si consiglierà e sarà importante fare una dose di richiamo con probabilmente un vaccino aggiornato con il ceppo circolante in quel momento. È niente di nuovo da quello che succede per influenza. Quindi l'influenza la conosciamo bene per la vaccinazione antinfluenzale, abbiamo una rete di sorveglianza e un sistema molto ben strutturato in Italia, si tratterà di metterlo in piedi anche per il SARS-CoV-2, oppure di utilizzare in concomitanza quello dell'influenza, perché no?
Professore, grazie mille come sempre della sua disponibilità e buona giornata.
Grazie, buongiorno, buona giornata.